fede di Gesù.
Baldassarre, terzo incontro, lezione 2.
Un articolo di Enzo Bianchi nella rivista del Clero che si intitola Gesù educa alla fede, e mi è sembrato molto bello come modo di accostarci al rapporto tra Gesù e la fede, intanto pensando al rapporto tra Gesù e la nostra fede. E ho visto poi che Enzo Bianchi usa questo materiale in più occasioni, e potrò offrire al sito l'indicazione di un PDF, questa volta solo le pagine che interessano, che è una conferenza che Enzo Bianchi ha fatto a Spoleto, alla città di Spoleto, alla diocesi di Spoleto, su questo tema, in cui in pratica dice cose molto simili a quelle che dice nella rivista del Clero. Insomma, cambia un po' l'introduzione, poi dopo il testo è lo stesso, e quindi penso che possa essere utile leggerlo. Il contesto è quello che Enzo Bianchi usa da un po' di tempo nel parlare della fede, sottolineando soprattutto due aspetti. Intanto la fede come atto umano del fidarsi l'uno dell'altro, che è un atto di cui c'è assolutamente bisogno per esistere. Quindi che una vita umana senza fidarsi dell'altro è una vita invivibile. E quindi che parlare di fede è parlare di un qualcosa che è legato a una relazione fondamentale della vita umana. E nello stesso tempo Enzo Bianchi da un po' di tempo sottolinea come il parlare della fede legata a Gesù Cristo, che si è fatto uomo per noi, è parlare della fede in un Dio che, certo, in Gesù che ci fa scoprire il volto di Dio venendo a vivere pienamente da uomo in mezzo a noi. E quindi tutto quello che diciamo della fede di Gesù lo diciamo pensando a un'esperienza umana che lui ha vissuto e in cui lui ha espresso in maniera bella e piena la sua umanità. E anche quello che la lettera agli Ebrei ci ha detto l'altra volta ci presenta un'umanità del Figlio di Dio che sa portare anche il senso di abbandono con una fiducia e una forza grandissima. Allora ci sono alcune riflessioni che la comunità di Bose fa, ad esempio una di Luciano Manicardi, è l'umanità della fede, che è proprio riscoprire come se la nostra fede nasce dal farsi uomo di Gesù in mezzo a noi, e dovrà essere una fede dal volto umano che esprime tutte le potenzialità della nostra vita umana. Comunque questo non è il discorso di stasera, non ho detto il
quarto modulo.
Quarto modulo, scusate, era per la pubblicità, so che quando arriverete...
Ti inserisci nel codice, non due.
Alla fine del secondo modulo non ne porterete più, però dopo arriverà il bello, dopo arriverà la spiritualità.
Don Luciano è il bello.
E il brutto, l'umanità del quarto modulo. Bene, allora, in quel contesto... Enzo Bianchi ha questa intuizione di dire: vediamo il modo con cui Gesù intanto ha avuto a cuore la fede della persona, ha saputo generare la fede, o meglio, ha fatto emergere la fede delle persone che incontrava. Ecco, mi è sembrato molto bello, allora vi ripropongo in maniera molto semplice questo percorso. La prima cosa che sottolineiamo è che Gesù davvero è stata una persona affidabile. È quello che dicevamo prima della traduzione che Vanua fa, di quel fede di Gesù, l'affidabilità di Gesù. In che cosa si costituisce l'affidabilità di Gesù, la sua autorevolezza? Nel fatto che lui ha vissuto fino in fondo quello che ha detto. Qui non è che si può andare a cercare un passo per dimostrare l'affidabilità e l'autorevolezza di Gesù. Penso che dobbiamo prendere tutto il Vangelo. Ecco, è difficile, penso che sia impossibile, penso, trovare delle cose dette da Gesù che poi lui non ha vissuto o che non ha portato fino in fondo. Ecco, noi ci fidiamo di una persona quando noi vediamo che quella persona non dice delle cose diverse da quello che fa, ma che per la nostra esperienza quella persona è affidabile perché le cose che dice le ha vissute, perché quello che mi chiede l'ha vissuto, perché quello che mi propone lui per primo l'ha sperimentato. Ecco, ciascuno può pensare il motivo per cui si affida a qualcuno piuttosto che a qualcun altro. Gesù è affidabile perché quello che ha detto l'ha vissuto. Ecco, poi anche nel Vangelo si dice che la gente sentiva che aveva un'autorevolezza diversa, e questa autorevolezza nel Vangelo è legata al fatto che quando Gesù parla non parla come un maestro che ha bisogno di citare altri, come io delle volte cito giustamente questi personaggi che hanno studiato tanto, perché penso che abbiano delle intuizioni importanti e che io non ho. Gesù non è che citasse altri, parlava, diceva da se stesso, per cui delle volte si dice che parlava con autorevolezza, e possiamo riprendere semplicemente l'inizio del Vangelo di Marco. Matteo Marco, capitolo 1, a versetti 21-22. Giunsero a Cafarno e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. E così alla conclusione, dopo aver visto guarire l'indemoniato, che mai è questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comando persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. Ecco, il primo motivo con cui Gesù ha educato alla fede il fatto che ha vissuto in maniera credibile e affidabile. Che chi lo incontrava trovava una persona che viveva quello che diceva, in un certo senso bastava incontrarlo. Ecco, poi il secondo aspetto che scopriamo nel Vangelo è questo, che lo si poteva sul serio incontrare. Noi potevamo accontentarci che lui si facesse uomo, vivesse come noi, però nel momento in cui iniziava l'insegnamento iniziasse proprio a dire: voi non capite niente, adesso vi dico io come si fa a credere. In un certo senso, se noi avessimo avuto la patente di figli di Dio, penso che dopo non più di 7 minuti avremmo iniziato a fare così, perché il nostro atteggiamento, l'indole umana spesso ci spinge così, gli altri non capiscono, adesso arrivo, io che so bene come si fa a avere fede, cosa vuol dire vivere da figli di Dio, ve lo spiego. E vi dico subito che siete proprio fuori strada. Ecco, sfogliando il Vangelo ci accorgiamo che il farsi uomo e il farsi piccolo di Gesù non è soltanto il fatto bello che noi vediamo a Natale di questo bimbo che vagisce e sgambetta. Ma è un fatto ancora più bello che quest'uomo si è spogliato e ha saputo farsi incontro agli uomini e senza giudicarli, creando uno spazio di accoglienza. E questo è un aspetto molto importante che permette poi alle persone di fare un passo nella fede. Ecco, non importa che lo andiamo a leggere, ma soprattutto si può citare il Vangelo della Samaritana, nel capitolo 4 di Giovanni. Gesù la incontra semplicemente chiedendole da bere, perché ha sete, perché è caldo. I padri diranno: aveva sete della sua fede. E alla fine del racconto questa donna se ne va dicendo che sia lui il Messia, figlia di Dio, non mi ricordo. E comunque si capisce che ha compreso che c'è in quell'uomo che ha incontrato, che sia lui il Messia, una persona diversa. Allora, l'atteggiamento con cui Gesù si è fatto vicino agli uomini è stato quello di entrare in dialogo, e così in tanti altri casi nel Vangelo, e pensiamo a tutti quei casi in cui si mette a tavola con i pubblicani e i peccatori. È l'atteggiamento molto diverso da quello che Giovanni Battista aveva predicato. Giovanni Battista aveva predicato una conversione immediata, in cui perché si aspettava che il Messia, arrivando, avrebbe subito tagliato alla radice tutto il male. Ecco, invece la cosa che colpisce i discepoli di Giovanni Battista, che cos'è? È proprio il fatto che Gesù va dai pubblicani e dai peccatori, non se ne capacitano. E Gesù dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ma il modo con cui Gesù gli fa capire che sono malati è proprio la grande accoglienza che lui ha nei loro confronti. Non è il fatto che gli va a dire siete malati, ma lui va da loro alla pari. È stando con loro che i pubblicani e i peccatori tante volte si accorgono che hanno bisogno di cambiare. Ecco, e un altro aspetto dell'incontro con Gesù è il fatto che poi le persone, quando lo incontrano, sentono di essere chiamate a tirare fuori le cose che hanno di più importante nel cuore. L'incontro con i primi discepoli nel Vangelo di Giovanni, Gesù che chiede loro che cosa cercate, e l'incontro con la Maddalena, con Gesù risorto, donna chi cerchi, e così anche con i discepoli di Emmaus, che discorsi state facendo. Ecco, allora chiedendosi da dove nasce il prendersi cura della fede e delle persone da parte di Gesù, nasce da questa accoglienza delle persone così come sono di fronte a loro, e facendole tirare fuori le domande più importanti che portano dentro. Gesù poi nel Vangelo appare come uno che sa accogliere tutti, e quindi se nessuno è escluso. Non viene a dire che la fede la possono avere o vivere solo i giusti, ma tutti possono, tutti sono chiamati alla fede e in essa possono diventare giusti. Ecco, è interessante, sfogliando il Vangelo, vedere come Gesù sia stato capace di incontrare tutti. i poveri e i ricchi. Tra i ricchi si cita spesso Zaccheo, quelli che si sentivano, quelli che erano del popolo, ma anche gli stranieri. Nel Vangelo incontriamo l'incontro, abbiamo l'incontro con il centurione, di cui Gesù loda la fede, e così anche la donna sirofenicia. Potremmo guardare questi due. L'incontro col centurione, spero che l'elogio della fede sia lì, Matteo capitolo 8, versetto 5. Gli ebrei pensavano di essere loro gli unici a avere la fede. E Gesù incontra un uomo di un altro popolo e sottolinea come e scopre la fede in questa persona. Entrato in Cafarno, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno dei soldati, sotto di me dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. Ecco, qui sottolineo una cosa sola, poi dopo riprenderò il testo anche per un'altra ragione. Gesù educa alla fede in che modo? Riconoscendo che e facendo emergere la fede delle persone che è di fronte, dando la disponibilità, la possibilità alle persone che è di fronte di esprimere la loro fede. E questa è una cosa che lui vive per tutti. Il rapporto tra Gesù e la fede degli uomini non è vi vengo a dire quella fede che voi non avete. È interessantissimo, Non l'ha fatto lui, invece noi pensiamo di farlo, Delle volte quando immaginiamo la nostra evangelizzazione, la evangelizziamo così, ma non solo dei non cristiani, anche dei battezzati. Non c'hanno niente di fede, noi che abbiamo la fede gliela andiamo a dire. E gli spieghiamo che cos'è la fede, e così gli diamo la fede. Però non funziona quasi mai.
Siete voi preti che fate così.
Noi preti, voi siete di più.
Noi laici.
Però mi sembra che delle volte, magari esagero e mi dite, potete dirmi subito, no, non è vero, Don Angelo, voi preti non vi comportate così, noi cristiani non ci comportiamo così. Però un po' sì, che abbiamo in mente, loro non credono, noi gliela spieghiamo e gli diciamo che cosa significa credere. Bene, Gesù non fa così. Gesù accoglie chi lo incontra e gli crea lo spazio perché questa persona possa esprimere la fede. Questa è una cosa che qui troviamo. Anche se qui ne troviamo ancora una più grande, che di fronte a questa domanda e al modo con cui questo centurione, paragonando la sua vita a quello che sta chiedendo a Gesù, Gesù dice, Gesù si meraviglia e dice: non ho mai trovato in Israele uno con una fede così, che ci dice tante cose belle. Intanto che lui, in Israele cos'è che faceva Gesù? Andava a cercare la fede, non aveva mai trovato una fede così, la cercava. E poi il fatto che a quanto pare anche Gesù scopre qualcosa di inatteso, proprio per la sua accoglienza trova in questo centurione, probabilmente romano, una fede che possiamo dire non si aspettava, che in attesa, e gli dirà: ti sia fatto come hai creduto. Poi, scusate, avvenga per te come hai creduto. E su questo poi ci ritorniamo dopo. Ecco, in questo aspetto vale la pena anche soffermarci un attimo sull'incontro con la donna sirofenicia. Marco 7, 24, 30.
Marco
7, 24, 30. Ancora si tratta di un incontro con una straniera, quindi una persona che per gli ebrei, diciamo così, almeno per gli apostoli che erano accanto a Gesù, era una persona senza fede, perché non fa parte del popolo della fede. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca, di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma egli gli replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. E in cui ancora troviamo Gesù che riconosce nella parola, nella preghiera, nell'umiltà di questa donna un qualcosa di grandissimo. È per la sua parola che avviene la guarigione. E in un certo modo sembra quasi che Gesù sia costretto a anticipare i tempi per la parola di questa donna. In un primo momento le dice: non è il momento. Non è che non volesse che guarisse la sua bimba, non è il momento, lui si deve occupare di quelli di Israele. La donna ha questa intuizione grande: sì, va bene, a quelli di Israele dai da mangiare, ma le briciole cadono per i cagnolini, e noi siamo come dei cagnolini che chiedono questo cibo. La parola di questa donna porta Gesù a anticipare questo gesto di attenzione anche per un non ebreo, diciamo così. Ecco, Gesù, su questo poi si potrebbero dire tante cose, Don Matteo ne avrebbe tante da dire perché è un brano che gli sta caro, ma lo ascoltate nell'omelia che viene qui a Ponte Ronca, se no dopo gli rubo le cose che dice di solito, dopo non sa più cosa dire. Stiamo dicendo della Gesù e la fede.
Leggi sono Marco 9, 24, così, tanto per dirne un altro.
Marco 9, 24. 9, 24. Sarà il testo dell'esame. Sì. Si parla ancora della guarigione di un endemoniato. Gesù gli disse: se tu puoi, un padre che prega per un endemoniato, il figlio endemoniato, se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: credo, aiuta la mia incredulità. Cosa volevi dire, Matteo? Dillo tu.
Che è proprio questo contesto dove Gesù suscita la fede e questa persona capisce che non è la fede assoluta, granitica e indistruttibile, ma è appunto la debolezza estrema messa in relazione con questo Signore. Punto. Avevamo preparato lo sketch.
Questo testo lo riprenderemo perché è un testo in cui tanto è molto bello la scrittura, aiutami nella mia incredulità, quindi che appunto è l'accoglienza di una fede che nello stesso tempo è dentro la fragilità e nello stesso tempo è uno di quei contesti in cui si lega molto preghiera e fede, e in cui viene da dire se non mi sbaglio che c'è una preghiera di Gesù. Gesù dice: queste cose si guariscono solo con la preghiera. È una preghiera fatta con fede, sembra di poter dire che Gesù ha pregato con fede, però questo lo riprenderemo poi. Si può dire? Va bene, lo riprenderemo poi con calma la prossima volta. Per ora stiamo sottolineando dei contesti in cui Gesù fa emergere la fede delle persone che incontra, di persone di ogni, sia ebrei, che può essere un ebreo, che stranieri, sia ricchi che poveri, sia persone giuste, brave, nel Vangelo ci sarà Natanaele o Giuseppe d'Arimatea, ma anche appunto i pubblici peccatori, quelli che sono ritenuti peggiori di tutti. Ecco, Gesù, incontrando le persone, non le classifica. Adesso sto andando a incontrare un povero, adesso sto andando a incontrare un ricco, sto andando a incontrare uno straniero. Sta incontrando gli uomini. E Gesù sembra sapere che negli uomini c'è questa possibilità della fede, in tutti, a partire da ogni situazione. E sa riconoscere il linguaggio di fede di tutti, anche magari quando questo linguaggio è un po' strano. È tipo il linguaggio della donna che gli tocca il mantello o della prostituta che gli lava i piedi, che glieli asciuga. Quindi sa individuare un linguaggio di fede in tutti, anche quando è il linguaggio più così umanamente più materiale, diciamo così. Ecco, dentro a questo rapporto tra Gesù e la fede e gli uomini di cui fa emergere la fede, la cosa che più mi ha colpito leggendo, e mi sembra importante, che abbiamo già incontrato leggendo il Vangelo, è questo: che Gesù in pratica non dice mai chi crede in me mi segua, o sono io che faccio questa grande cosa, perché in un modo nostro di immaginare Gesù e la fede noi ci saremmo aspettati così, un po' alla volta. Gli apostoli saranno invitati a fidarsi di lui, ma un po' alla volta ci arriveranno dopo la Pasqua, nonostante le loro cadute. E così anche quando avvengono dei miracoli, al primo posto c'è la fede delle persone che lo incontrano. E anche nel miracolo che abbiamo letto prima, dell'indemoniato, del centurione, che va da Gesù a chiedere la guarigione del figlio, Matteo 8 si dice sia fatto secondo come hai creduto. Ecco, questa è la cosa molto bella del rapporto tra Gesù e la fede. Gesù non dice mai alla fine dei miracoli io ti ho salvato, io ti ho guarito, ma la tua fede ti ha guarito. La tua fede ti ha salvato, oppure come qui, va e avvenga secondo la tua fede. Ad esempio Matteo 15, 28. È sempre il racconto della
Cananea, Matteo.
Questa è la in Matteo e la Cananea, però è sempre quel racconto che abbiamo visto prima. Allora Gesù le replicò: donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. È interessantissima questa cosa. Il miracolo avviene e Gesù non dice io te lo guarisco, io te la salvo, ma grande la tua fede, sia fatto come desideri. Ecco, allora, e questo si trova tantissime volte nel Vangelo, vi posso citare alcuni passi: Marco 5, 34 paralleli, Marco 10, 52, Luca 7, versetto 50, 17, versetto 19, 18, versetto 42. Vedete, è una cosa presentissima nel Vangelo. Ecco, Gesù, incontrando le persone, fa emergere la loro fede e mette al centro la loro fede. All'opposto si può dire anche l'opposto. Ci sono dei momenti in cui Gesù non trova fede, e la mancanza di fede è così importante che lui non può compiere tutto quello che vorrebbe. E quindi questo discorso è vero sia in positivo che in negativo. E ad esempio questo lo ritroviamo in Marco capitolo 6 versetto 6, che si ricorda bene. Gesù nella sua patria, in cui la gente dice ma noi sappiamo già tutto di lui, è il fratello, è il figlio, è il falegname, è il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, e il fatto di conoscere la sua vicenda umana in mezzo a loro è per i nazaretani un motivo di scandalo. Chi pretende di essere è uno come noi, chi vuole essere? Ed era per loro motivo di scandalo, ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Ecco, ritroviamo la meraviglia, e questa volta l'opposto. Se da una parte si può meravigliare della fede del centurione, perché non se l'aspettava Gesù in uno straniero, dall'altra parte si meraviglia nella mancanza di fede dei suoi compaesani, proprio loro che l'hanno visto crescere, che l'hanno visto, che conoscono i cugini, le sorelle, il babbo, la mamma, il suo lavoro, non credono. E perché non credono, non può compiere tutto quello che avrebbe voluto fare. La fede delle persone è proprio decisiva per Gesù. C'è poi un passo del Vangelo di Giovanni in cui si capisce che Gesù anche conosce e riconosce la nostra fede falsa, cioè quella fede che c'è fondata su dei segni, su delle cose che noi cerchiamo perché ci interessano, ma venute meno quelle cose e la nostra fede viene meno. Quindi se c'è una cosa che ci va bene, ah sì, che abbiamo fede, appena viene via non c'è più fede. Al capitolo 2, versetto 23 di Giovanni, si dice così: mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Ecco, è una frase che è anche un po' misteriosa, però in cui si capisce che quella fede legata ai miracoli, perché ha fatto tante cose belle, allora credono, è una fede che di cui Gesù non ha fiducia, ha più fiducia in questa persona che gli dice: aiutami nella mia incredulità. Ecco, allora questi accenni, e poi se vorrete leggere l'articolo di Enzo Bianchi, insomma, se ne riportano tanti, ne riporta tanti del rapporto tra Gesù e la fede, penso che ci aiuti a entrare dentro al discorso della fede di Gesù e del rapporto con la nostra fede, in cui mi sembra proprio bello renderci conto di quanto stia a cuore che a Gesù che noi cresciamo nella fede, che quanto stia a cuore la nostra fede. Ecco, non penso che lo sottolineiamo mai tanto. Una fede in cui lui non è che gli sta a cuore che diciamo che la gente gli dicesse credo in te, che la gente credesse. E da una parte possiamo dire che Gesù ha aiutato la gente a credere perché li ha aiutati a comprendere qual era il Dio che lui era venuto a rivelare. È sicuramente una cosa che sta tantissimo cuore a Gesù, è quella di toglierci le false immagini di Dio. E tutte le sue parabole possiamo dire che sono un'educazione a farci capire qual è il vero volto di Dio. Pensate alle parabole di Luca 15 della misericordia di Dio, è un volto di Dio che sempre siamo invitati a riscoprire. Quindi sicuramente in Gesù c'è stata questa cosa di farci comprendere e capire chi è davvero Dio, che poi ci inviterà a chiamare come Padre. Ecco, poi l'altro aspetto è, qualcuno si chiede ma in che cosa credeva Gesù? È una domanda un po' strana, eh? Sicuramente dalla sua vita sappiamo appunto questo atto di fiducia è sempre più intenso col Padre, e per cui tutta la sua predicazione, tutto il suo comportamento è teso a mostrare chi davvero è il Padre e che noi possiamo entrare in rapporto col Padre. Ecco, poi l'altra cosa importantissima della predicazione di Gesù qual è? A che cosa invita a credere Gesù? Se voi doveste dire, a che cosa invita a credere Gesù? Qual è il cuore del suo annuncio? Cosa non fa altro che ripetere? So che è tardi, con questa concludiamo,
Filippo, mostraci il Padre, ci basta.
Si vede che Matteo li ha già formati.
Sa già lui che... è Don Mario Zacchini.
Se noi ci pensiamo bene, le due grandi cose del Vangelo sono queste. Gesù in rapporto al Padre, e Gesù, e questo soprattutto nel Vangelo di Giovanni, nella sua, e poi in tante occasioni in cui ci dice, ci spiega chi è il Padre, e nello stesso tempo è tutto questo sempre dicendo: si è fatto vicino il Regno dei Cieli, convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. E tutte le sue parabole sono un dirci: il Regno dei Cieli è simile a il Regno. Gesù crede e ci invita a credere che con la sua esperienza in mezzo a noi è iniziato questa vita del regno che lui ci descrive. E fino in fondo, fino all'ultimo, la sua esperienza anche vicino alla morte è perché venga il regno. Perché Dio finalmente sia riconosciuto come colui nel quale la vita si costruisce nel modo giusto. E tutto quello a cui tende Gesù è far comprendere che siamo chiamati a entrare in questo regno. E questa è la fede, è entrare nel regno, è vivere da figli del regno. E sicuramente questa visione porta a rileggere così in maniera diversa tante cose della nostra fede cristiana. Non basta dire Signore, Signore per entrare nel Regno dei Cieli. Può darsi che uno possa, cioè l'espressione Signore, Signore è bellissima, è di chi dice: alla fine riconosco che tu sei il vivente. Ma non basta per entrare nel Regno dei Cieli, perché Gesù è venuto non solo a predicare una fede che è dire Signore, Signore, ma a predicare la venuta del suo regno e a darci la possibilità di entrare da figli nel suo regno, e questa l'ha data a tutti, nessuno escluso, fino in fondo. Enzo Bianchi conclude così il suo articoletto di Gesù che educa alla fede, e in maniera un po' provocatoria lo lascio come conclusione della serata e forse anche come un possibile augurio di Natale che potremmo fare a tanti. Vorrei dire semplicemente una cosa a tutti gli uomini e le donne, in particolare ai cristiani: dopo che si è incontrato un'altra persona, non ci si chieda che cosa le abbiamo insegnato, che cosa le abbiamo trasmesso a proposito della fede in Dio. Ci si chieda piuttosto: le persone, dopo avermi incontrato, hanno più fiducia, hanno più fede nella vita e negli altri? Questa è la domanda decisiva da porsi per intraprendere qualunque discorso serio, anche quello sulla crisi o sulla precarietà della fede in Dio. Senza questa fede come atto umano è inutile affaticarsi in discussione sulla fede in Dio. Senza questa fede come atto umano, infatti, non solo rischieremo di perdere Dio, costruendoci al suo posto un Dio che è un idolo, non il Dio di Gesù Cristo, ma quel che è più grave, rischieremmo di perdere l'uomo. Ecco, la conclusione è molto forte. E mi sembra che ripensare all'esperienza di Gesù in mezzo a noi forse proprio ci riequilibri anche in questo. Nel predicando in mezzo a noi ha suscitato la fede, e nello stesso tempo non ha avuto bisogno di insistere, dovete credere. E chi l'ha incontrato ha trovato il riferimento che gli permetteva di esprimere la propria fede e di crescere nella fede e di comprendere chi era Dio e di comprendere cosa significava diventare figli di Dio. Ecco, penso che sia molto bello rileggere la vicenda della vita umana di Gesù in mezzo a noi, e penso che dica anche molto su quello che dovrebbe essere la nostra esperienza di persone che vogliono condividere la propria fede con gli altri. E qui Enzo Bianchi è molto forte. Se le persone dopo avermi incontrato hanno più fiducia, più fede nella vita e negli altri, vuol dire che forse hanno incontrato davvero in me il Dio di Gesù Cristo, che ci ha comunicato questa grande fiducia. Ecco, questo articoletto lo manderò a Matteo, Fabio, confondo. È in internet, quindi penso che ciò che è in internet si può diffondere. Ci sarà un copyright.
Sicuramente che c'è. Va bene, ringraziamo Don Angelo, facciamo gli auguri a lui, buon Natale, che possa studiare ancora un po'.